Le 22:38 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo, l'emittente che in maniera coraggiosa e senza guardare in faccia ad alcuno ci dà la possibilità di parlare di cinema, di sciocchezze e di darci anche delle arie un po' da tanti tanti anni a questa parte. Questa è Seconda Visione, il settimanale di cinema di Radio Città del Capo, giunto alla sua 14ª stagione e 14ª puntata. Se volete scrivere una mail, utilizzate l'indirizzo diretta @radiocittadelcapo.it oppure secondavisione@gmail.com. Se invece volete dialogare con noi attraverso i mezzi della modernità, il numero è 348-7649-289, SMS e WhatsApp. Ma voi sapete che io sono qui soltanto per un motivo, ovvero sia per introdurre il dottor Noto.
Buonasera
Paolo, uno dei padri fondatori di Seconda Visione, in questo momento nella tipica posizione di Felice Caccamo.
Più o meno, sì, ho anche una cravatta su cui è disegnata la Torre degli Asinelli, però in questo momento, retroproiettata.
Per forza.
Ci adattiamo un po'.
Buonasera, padre fondatore di Seconda Visione, e secondo me c'è qualcuno che in questo momento è un po' arrabbiato.
Sta rosicando?
Ma prima di dargli eventualmente la parola, ma tu la sai la cosa delle abbonate che diventeranno?
Sì, certo.
La sai,
ecco,
fare?
Appunto, sì, come allora, devo
ti metto
salutare.
Anche i bassi?
Prova a mettere i
ti
bassi.
Ti metto anche allora. I bassi? Allora, rifacciamo da capo allora.
Sì, sì, certo.
Come ti
certo.
posso chiamare? Paolo il dottor Noto, vai, rifacciamo. Ma Seconda Visione non potrebbe essere niente senza Paolo il dottor Noto.
Buonasera a tutte
le ascoltatrici. Paolo,
se non ci riesco, al massimo. A tutte le ascoltatrici. Aspetta, allora, alle ascoltatrici che diventeranno abbonate. Alle abbonate che diventeranno chissà. E a Flora da Moncalieri.
Va bene, esatto. Che Flora da Moncalieri non so che me la tiriamo fuori. Tommaso!
È tipo da due anni che non la tiriamo fuori.
Vabbè, ma sai.
Tommaso, ma dove sei?
Allora, sono a Sanremo perché le trasmissioni che contano devono avere un collegamento da Sanremo. Io sono andato a Sanremo per fare il collegamento, poi torno stanotte.
Ma ovviamente ti stai prendendo in giro perché sei un pagliaccio.
No, solo adesso ti faccio sentire il mare, ti faccio sentire
sì,
l'odore
sì, certo.
della focaccia.
Sì, certo, facci sentire esatto. l'odore della focaccia attraverso il telefono, vai.
A me piace tanto.
Allora, comunque, che onore avere il dottor Noto.
Non sei arrabbiato?
In studio.
Io
no,
pensavo.
Io sono contento che lui sia lì al posto mio, meno quando mi saluta male le ascoltatrici che poi mi rimangono male.
No, appunto, fai tu perché non vorrei mai rovinarti la piazza, ecco.
No, la piazza non è rovinata, anzi è bella larga. Io volevo
non voglio
il mio
sapere,
saluto
sì.
al dottor Noto.
Sì.
A Francesco.
Sì.
Alle ascoltatrici.
Sì.
Alle abbonate, alle ascoltatrici che diventeranno abbonate e le abbonate che diventeranno Francesco e il dottor Noto.
Ma speriamo che non accada mai per le povere abbonate, parlo per me.
È una cosa circolare.
È tipo Nietzsche.
È tipo sì.
Perché
tipo
io vi voglio bene. Volete sentire? Prendo della focaccia al formaggio.
Facci sentire l'odore.
Vai.
Aspetta, no, non faccio finta, la ordino. Scusi, quella mi dà due un po' di focaccia al formaggio. Hai visto, eh?
L'ha detto proprio bene, l'ha detto, bravo.
È per il nostro pubblico ligure, perché quando certo. faremo la diretta anche in Liguria.
Certo, mentre ricordiamo che noi siamo in differita su Radio Popolare di Verona e salutiamo gli amici di Verona che trasmettono questa simpatica trasmissioncina, che è una ripetizione della quale mi scuso. Caro Tommy, tu lo sai di che film parliamo oggi?
Ma ovviamente parliamo chiaramente di Birdman, il film che tutta Bologna vuole sapere, e non so, e anche Verona vuole sapere cosa ne pensiamo noi di Birdman. E poi penso penso Gemma Boveri.
Guarda, bravo, ci hai preso. E ti dirò di più, che il dottor Noto ti ha sostituito degnamente, perché è arrivato qui con delle ideone a proposito delle canzoni per introdurre i film.
E no, meno tu, male, guarda, meno male che mi avete tolto un peso, perché io faccio tutta questa sgroppata per fare solo un collegamento da Sanremo, per poi tornare stanotte, e mi avete levato un peso proprio delle responsabilità.
Ma senti Tommy, scusa, il tuo collegamento consiste nel fatto che hai ordinato della focaccia che non è ancora arrivata e basta?
Oppure no, essere sul suolo di Sanremo. Mica peraltro.
Ah, ho capito. Guarda,
allora, sono anche lontano dal teatro dove fanno
Ariston,
non so esattamente cosa.
Il teatro dove fanno quello grande. Guarda, è quello con tante persone davanti le luci, cioè, secondo
me lo trovo. Le lampadine presente.
Quello che vende tante
lavatrici, sì, quello.
Esatto, lavatrici, quello, bravo. Allora, guarda Tommy, ti farà piacere che le canzoni scelte per introdurre i film hanno a che fare con la grande arte della canzone italiana. Senti qua. Tommy l'ha riconosciuto?
È tra l'altra cosa, una persona che ho conosciuto, che ho proprio qua in cacceria, è Marcone!
È Marco Masini, esatto, quell'uomo volante, Paolo l'ha scelta per un motivo ben preciso.
Eh sì, intanto il titolo che si ricollega al film di cui parliamo stasera, appunto Birdman, e poi anche la fisicità, se vuoi, di questo Masini con una capigliatura un po' particolare, un po' riportata, diciamolo, che ricorda quella del protagonista di Birdman, questo personaggio, diciamolo, bello, un bel personaggio.
Beh, sì, molto bello.
Scritto da Iñárritu e i suoi sceneggiatori, ma anche proprio la storia della canzone, quella di un padre che si rende conto di aver fatto degli errori, ma che fa capire al figlio piccolino di sentirsi un uomo che riesce a volare grazie a lui. È un po' la storia di Birdman, se volete.
Cos'hai da dire?
È un po' la storia anche di Masini, è un po' la storia di tutti noi.
Quindi la storia di Birdman è la storia di Masini,
esatto.
Possiamo chiudere qua.
Direi che abbiamo chiuso un bel cerchio, ragazzi. Allora,
comunque Masini in una pausa di quella cosa che fanno nel teatro delle
sì,
stufe,
cioè le focacce,
e qua in focacceria, sì, ve lo passo.
Ecco, lo sapevo.
Sta ordinando della farinata,
farinata. Ma come, semplice o dentro la focaccia? Sai che c'è questo?
No, semplice, perché sennò non riuscirebbe a volare.
Si appesantisce, chiaro.
Senti, caro Tommy, mentre ci arrivano dei messaggi polemici, sì, certo, alla nostra mail, sulle ricorrenze della giornata di oggi, e caro Tommy, noi adesso, se ci permetti, ti teniamo un attimo là per raccontare la storia di Birdman, possiamo?
Sì, vai, forse però non me la ricordo.
No, ma io guarda, ti vorrei anche fare subito entrare nello schema, diciamo, quasi ritmico del film, con la partitura del film. Te la ricordi,
bella,
la partitura?
È di Alberto
Antonio.
Antonio Iglesias.
Sì, uguale, sì, Sanchez, certo. Vabbè, uguale.
Alberto Iglesias.
Get Ready, questo è il titolo del primo brano della colonna sonora di Birdman, un film che ha come primo suono quello proprio del batterista Antonio Sanchez, autore della colonna sonora, un batterista messicano di jazz che ha suonato tra gli altri con Chick Corea e veramente tanti altri musicisti jazz, e non solo, Pat Metheny e un altro che è nel suo carnet. I primi suoni che si sentono in Birdman sono proprio quelli del regista Iñárritu, che fa una domanda in spagnolo ad Antonio Sanchez. Antonio Sanchez è una delle persone che Iñárritu sfida in questo film. Lui, da un lato, al quale viene chiesto di fare una colonna sonora praticamente soltanto di batteria. Iñárritu ha dichiarato che la cosa più importante nella commedia è il ritmo, e quindi questo tipo di partitura gli ha permesso insomma di avere una sorta di cadenza per tutto il film. E l'altro, strettamente legato a una questione di ritmo, è il direttore della fotografia, al quale viene chiesto praticamente di girare con una sola scena, senza stacchi, insomma
un lungo piano sequenza, quasi un solo take. Si indovinano quella gli stacchi, ma chi se ne frega.
L'idea è
quella. L'esperimento, da un punto di vista tecnico, estetico, possiamo dire perfettamente riuscito. Anche
sì,
chi non ama Iñárritu come me, chi non ha amato questo film,
deve riconoscerlo, credo, no?
Direi proprio di sì, insomma, per intenderci, quando abbiamo bisogno di un'ellisse temporale, la macchina da presa va verso il cielo che si scurisce oppure si rischiara, ed ecco che è passata una giornata dalla notte alla mattina o dalla mattina alla notte. Ma qual è la storia di Birdman? Birdman è il personaggio che ha dato la fama a Regan Thompson, interpretato da Michael Keaton. Regan Thompson è un attore americano che ha avuto questo incredibile successo con questa saga di questo uomo uccello nei primi anni 90, e che adesso tenta di riscattarsi dopo un periodo in cui non abbiamo ben capito quello che ha fatto, ma di certo non è andata benissimo, mettendo in scena niente po' di meno che cosa parliamo quando parliamo d'amore, di Raymond Carver, ma dove? A Broadway, quindi a teatro.
A New York, quindi, come dire, nella patria della critica fighetta, del pubblico sofisticato, di quelli, come a un certo punto dice sua figlia, che vanno a teatro solo per decidere dove andranno a cena dopo, fuori dal suo elemento naturale,
che è il cinema di Hollywood, il cinema fracassone, quello di cui lui parla anche
che
durante...
Che è l'aria.
Insieme a lui, intorno a lui, c'è la figlia Emma Watson, una ragazza che è un po' da manuale, insomma, come figlia di celebrità, ha avuto i suoi problemi di alcol e di droga, adesso cerca di riprendersi lavorando, insomma, nella produzione di questa pièce. Poi abbiamo l'attrice protagonista della pièce, che è un'attrice un po' feticcio, diciamo, di Narrito, cioè Naomi Watts, Leslie, fidanzata con Mike Shiner, cioè Edward Norton, un attore che è un po' ricalcato su una serie di attori un po' bravissimi e maledettissimi, che viene chiamato all'interno del cast teatrale per sostituire invece un cane. Ovviamente questa scelta verrà pagata tremendamente da Regan Thompson. Il film segue alcune giornate che vanno tra la preparazione delle anteprime teatrali e la prima vera e propria, e segue praticamente sempre il nostro protagonista. Dobbiamo dire una cosa, caro Tommy, che questa volta in arrito, almeno per quanto mi riguarda, ce l'ha fatta.
Allora, noi ripetiamo sempre un po' il nostro mantra, che comunque in arrito brutto. Però stavolta gli è riuscito secondo me un grandissimo film, perché fondamentalmente intanto non c'è il suo sceneggiatore abituale, che è Guillermo Arriaga, che era quello che aveva il vezzo delle storie scomposte e anche della pesantezza dei film precedenti, di tutti gli altri film di Inarritu. Qua c'è una sorta di, sarà il nome del personaggio interpretato dal protagonista, una sorta di leggerezza, pure mettendo in mezzo dei temi abbastanza forti e tosti tra cinema, teatro e crisi dell'uomo di mezza età o dell'attore di mezza età. Ma sicuramente riesce anche a avere un vezzo o comunque un approccio visivo ambizioso, e vincendo la sfida con questo enorme piano sequenza, che è talmente fluido e che dà una tale anche armonia a tutto il film da diventare quasi invisibile, incredibilmente, o almeno questo è quello che ho provato io. È un film che è
sì. No, di pure, Tommy.
È un film ricchissimo e che ha la forza anche nel trovare un Michael Keaton in grandissima forma, un ritrovato Michael Keaton.
No, infatti da questo punto di vista penso che nessuno di noi abbia nulla da dire, però secondo me Paolo, da due chiacchiere che abbiamo fatto un po' fuori onda, un po' via mail, non è così entusiasta di Birdman.
No, a me il film non è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto finora Tommaso, un gran cast, non solo Keaton, anche i ruoli di contorno sono quasi tutti svolti da eccellenti protagonisti.
Ricordiamo l'amico e produttore Jake Zach Galifianakis, insomma quello di Una notte da Leoni,
esatto,
e anche di tante altre cose in televisione e al cinema, quindi.
Che recita molto composto, molto trattenuto rispetto appunto ai ruoli del Galifianakis comico, però funziona perché ha una fisicità tale che è sempre lì, è sempre comunque strabordante. Edward Norton, che cosa vuoi dire, Edward Norton?
Come il personaggio che interpreta, un attore grandissimo.
Sì, fa lo smorfioso, fa appunto lo smorfioso talentuosissimo, ipertecnico.
Perché a me non ha convinto tanto? Perché per essere un film su un uomo che vola, io l'ho trovato invece incredibilmente pesante, incredibilmente poco leggero, programmatico, didascalico, in questo continuo raddoppiamento, in questa continua misana bim, rispecchiamento, simmetria tra la realtà, la verità anzi più che la realtà che il personaggio si porta dentro e le finzioni che è costretto a mettere in scena o a subire sulla scena teatrale nei confronti di questa voce, la voce del suo personaggio, di Birdman, appunto, che gli sussurra sempre all'orecchio quello che deve fare, come nei cartoni animati degli anni 50, come il diavoletto, appunto, che sta appollaiato sopra la testa di Pippo nei cartoni animati un po' lisergici della Disney degli anni 50 e 60. Il film è praticamente tutto strutturato in forma di dialogo, cioè quasi, siamo quasi sempre davanti a un dialogo fra due personaggi, non c'è mai coralità tra due espressioni di un punto di vista. È una sorta di apologo morale nei fatti, appunto, organizzato come un apologo morale. A me questa cosa qui francamente non è piaciuta. Il film vale tutto quel che, cioè, costa per lo spettatore bolognese, 8 euro spesi da Dio, credo.
No, certo.
Però se devo dire che ho apprezzato appunto questa cosa, questa opera parallela, questa struttura da opera parallela alla film di Carmine Gallone, no, preferisco Carmine Gallone, ecco.
Ecco, il film, ricordiamo che ha conquistato 9 candidature agli Oscar, è il film con il numero di candidature più alte a questa edizione degli Academy Awards, insieme a Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. Per dire la mia, io devo dire la verità che sono più dalla parte di Tommaso, nel senso che questa volta riconosco a Inarritu di avere messo in scena in maniera molto onesta appunto quello che vuole dire. Io stavo pensando alla satira, ma intesa proprio nel senso più classico del termine, e quindi la messa in scena è veramente esplicita, e anche la metanarrazione e la metatestualità, insomma stiamo pur sempre parlando di una persona che viene rappresentata mentre parla di rappresentazione, e di una rappresentazione che viene rappresentata mentre viene rappresentata, quindi insomma il livello metatestuale è esplicito. Però questa volta appunto secondo me è tutto talmente spiattellato nel senso buono del termine che semplicemente ci si lascia andare. Io mi sono proprio molto divertito guardando questo film, e mentre di solito non sopporto le concatenazioni obbligate di Inarritu oppure determinati eccessi di pathos ai quali ci ha abituato, e sono degli eccessi di pathos un po' calcolati con il misurino, diciamo, in molti dei film di Inarritu, direi quasi tutti, a parte forse Amore Sperros e qualcos'altro, ma è tempo che non rivedo anche i primi film. Invece qui secondo me tutto è funzionale a questo gioco che viene messo in scena. Non mi ricordo dove, leggevo oggi su Internazionale da qualche altra parte, in cui si diceva che il vero finale del film sarebbe stato che questo giro della macchina da presa si chiude nel camerino dove c'è Johnny Depp che racconta di questo personaggio interpretato da Jack Sparrow. Quindi, cioè, l'idea appunto della mise en abîme secondo me è talmente esplicita che non dà fastidio. Poi attenzione però rispetto a quando secondo me si dice è un'idea non nuova. È vero, non è un'idea nuova, però dobbiamo anche renderci conto del pubblico al quale Inarritu si rivolge.
Sì,
non è un pubblico di cinefili, non è un pubblico di persone che...
Ma neanche noi siamo più cinefili, insomma.
Per dire che il concetto di mise en abîme, cioè di sorta di scatole cinesi, insomma, diciamola così, o di costruzione in abisso, appunto, in profondità del film, non è una cosa che si vede tutti i giorni. È un film che usa questo tipo di espediente, non risultando, secondo me, non troppo lezioso, quantomeno meno lezioso di prima, e a conquistare comunque i favori, diciamo, della critica e del pubblico, non è una cosa da poco.
E io trovo che questa, il meccanismo di mise en abîme, o comunque di scatole cinesi, sia reso non didascalico, almeno a livello di messa in scena, proprio dallo stratagemma registico più evidente, ovvero il piano sequenza, cioè quello che gli dà la fluidità. Insomma, Inarritu era uno che ha fatto 21 grammi, dove c'erano delle storie che potevano essere benissimo raccontate in maniera lineare ed erano scomposte. Io trovavo abbastanza alla cavolo, senza la necessità della scomposizione. Qua il piano sequenza è quello che viene detto nello stesso film, trovo che abbia una sua funzionalità, del resto è Hollywood, quindi l'approccio tecnico, il piano sequenza estremamente cinematografico che si insinua anche forzatamente, almeno inizialmente, in un contesto teatrale, in qualcosa di più alto, uscendo anche dai canoni di quello che può essere un film su una messa in scena teatrale chiusa in quattro mura.
Ma perché non è quella roba lì, cioè non è un film modernista, questo qui non è un film nouvelle vague, non è una riflessione sul linguaggio e sui limiti e le potenzialità del linguaggio cinematografico, è un film su uno statuto di realtà, sulla relazione tra realtà e verità, ecco.
No, ma io non ho detto che vuole essere nouvelle vague, e sicuramente usa questa cosa molto hollywoodiana anche per in virtù del suo pubblico, con una nota più spettacolare, ma io effettivamente mi trovo d'accordo con Francesco, anche incredibilmente, e stiamo parlando di Inarritu, di grande sincerità, quasi.
Sì, lui, secondo me,
azzardo il termine sincero riferito a Inarritu, e mai in tutta la mia vita
avresti pensato
di poter proferire una roba del genere.
Però d'altro canto, sulla cosa che dice Paolo sono d'accordo, lui mima alcune cose, alcune diciamo caratteristiche del linguaggio delle avanguardie o comunque insomma dei momenti di rottura tra anni 50 e anni 60. È chiaro che ce l'ha in mente, tanta critica ha parlato di Piero Le Fou e di Godard soprattutto, però qui siamo da un'altra parte, cioè c'è la volontà di utilizzare quel modello estetico, ma utilizzare un modello estetico non vuol dire riflettere allo stesso modo, forse perché è impossibile, non ha alcun senso.
Ma forse anche la cosa più gradevole del film, ecco, che non provi a fare esattamente quella roba lì, che metta su tutto sto enorme piano sequenza solo come pezzo di bravura e per divertirci tutti quanti assieme con questa cosa qui, ma va bene, davvero, non è, per me non è quello il problema, è che tutto comunque viene fuori dai dialoghi, non da un livello di elaborazione della, chiamiamola, messa in scena, insomma, e che soprattutto sai sempre da che parte stai andando, sai sempre che c'è questo parallelismo insistito, ossessivo, che si mangia tutto, che si mangia la storia del film, tra la scena, chiamiamola così, e quello che c'è dietro la scena, insomma.
È arrivato un SMS al 348-7649-289, dice: più che Birdman, Uomo Uccello, Masini, pessimo inizio, Rega. Ah. Ed è arrivato anche un messaggio da Massimiliano Colletti, che potrete sentire dopodomani la colazione dei campioni. Dice: sì, ma uno accende la radio casualmente e si piglia un colpo riferendosi al fatto che abbiamo irradiato l'Uomo Uccello. A proposito di musica, caro Tommy, colonna sonora strepitosa
che tra l'altro viene anche spesso suonata dal vivo sul set, perché in questo tourbillon, tra l'altro, le cronache ci dicono degli attori terrorizzati perché delle sequenze sono durate anche in una take anche 10-15 minuti, non sapevano da che parte arrivasse la macchina da presa, quindi erano loro stessi in ansia da dove poteva spuntare la macchina da presa del piano sequenza o del pezzo di piano sequenza, e anche l'Antonio Sanchez che ci suona in molte sequenze ed è perfettamente funzionale a quello che si sta raccontando.
Allora, noi ascoltiamo uno dei brani che ha fatto sì che la colonna sonora però non venisse presa in considerazione dall'Academy, nel senso che c'è stata una polemica, la candidatura proprio non è stata presa in considerazione perché l'Academy ha spiegato che, secondo una comma, insomma, delle regole di ammissione, siccome questa colonna sonora c'ha anche la musica classica al suo interno, ascolteremo adesso un piccolo brano di Mahler, e che questa musica classica era in alcuni momenti salienti del film, lui la usa soprattutto all'interno delle scene teatrali, insomma, per elevare ancora di più il contesto teatrale, non è andata bene. Sanchez ha fatto ricorso, ma purtroppo almeno quella nomination non gli è stata data. Questo è il primo movimento andante comodo della Sinfonia numero 9 in re maggiore, Gustav Mahler. Mahler, insieme ad altri, è uno dei musicisti che Inarritu usa all'interno di Birdman, un film che comunque mi sembra di capire consigliamo.
Ma sì,
assolutamente.
Ecco.
Sì.
Tommy, approfitto della tua presenza prima poi di lasciarti ai tuoi affari, sia per darti un gancio con una curiosità. È un film questo in cui la colonna sonora è tutta opera di un batterista, e la prossima settimana parleremo di un film che parla di un batterista, Whiplash.
E infatti volevo citare questa cosa, che è anche abbastanza curioso, un altro dei film candidati a come miglior film quest'anno e uno dei film più curiosi, un'opera seconda, Whiplash di Damien Chazelle, è la storia di un batterista jazz. Quindi parleremo e faremo chiaramente sentire altri stralci di percussioni. Oh, che a me non dispiace sentire delle percussioni.
Lo sappiamo che ti piacciono le percussioni. Che detto così non potrebbe sembrare doppi sensi, invece no, è un hobby.
O suonaglini. Comunque avete parlato della fotografia. Comunque, immaginifica fotografia di Emmanuel Lubezki, fotografo abituale, ma anche fotografo di Cuaron e di Tree of Life di Terrence Malick, uno dei fotografi più bravi in circolazione, molto molto bravo, che consiglio di seguire su Instagram, sotto falso nome, però Emmanuel Lubezki è anche su Instagram. È su Instagram! Una pubblicità, tipo.
Sì, ma la focaccia te l'ha andata Tommy nel frattempo?
L'ha mangiata tutta Marco Masini.
Ma dai!
Marco Masini.
Senti,
non so come farà volare.
Che gaglioffo.
Senti Tommy, ti volevo dire un paio di cosette. Allora, la prima è che ovviamente se i nostri ascoltatori dovessero votarti per Dammi solo un minuto, cioè la prova di riassumere uno o i due film in scaletta in 60 secondi, ti chiamiamo e tu lo fai, punto.
Mi richiamate, ovvio.
Certo, sì, certo. Sì. Però prima di lasciarti, caro Tommy, volevo riprendere con te un film di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, perché è arrivato un SMS, pensa, durante una replica di Seconda Visione, quindi nella notte tra mercoledì e giovedì, c'era l'affezionata ascoltatrice Silvia, forse, non sappiamo se è affezionata o se è capitata lì per caso, che dice: allora parliamo di Turner, molto bello, a condizione che uno sia in lingua originale, il film è l'interpretazione dell'attore straordinario, se gli metti una voce diversa vedi un altro film, non ha nessun senso, e due, si dimentica la drammatizzazione sentimentale, con la servetta in particolare, un'occasione persa di arrivare ai livelli più alti, e poi tre, l'immagine finale, che delusione, bellissimo film, ma che proprio sul più bello alla fine non sapeva come chiudere. Ma che bisogno c'era di mettere la servetta a piangere nelle stanze vuote? Scivolone e melenzo inutile, mi aspettavo una fine sublime, mancava poco così per fare un capolavoro. Invece il sentimentalismo inglese da soap ha avuto il finale. Coronation Street, insomma.
Anche un po' Umberto D, devo dire.
Anche un po' Umberto D con la servetta, sì, in effetti.
Mancava il cane però.
Caro Tommy, ricordiamo anche che Michael Keaton si è portato a casa il Golden Globe come miglior attore drammatico, e che insomma il film è tra i più seri concorrenti all'ambita statuetta come migliore pellicola.
Sì,
stiamo parlando di Birdman, ma anche di Turner, no, di Birdman.
No, di Birdman è sicuramente uno dei più accreditati, secondo me, nel panorama dei vari film, che tra l'altro è un'annata anche con molti film indipendenti. Questo non si può definire un film indipendente, però è sicuramente quello più accreditato. Dubito che possa vincere West End.
In realtà lo produce, allora, intanto è stato prodotto, girato in 30 giorni, che è una roba incredibile, solo perché ha questo espediente tecnico, appunto, del finto piano sequenza. Lo produce, caro Tommy, una vecchia conoscenza per noi cinefili italiani, Arnon Milchan. Cioè,
grandissimo,
cioè il produttore di C'era una volta in America di Sergio Leone, l'uomo
e anche il produttore di Brasil,
esatto,
di
esatto, cioè uno al quale piace un po' flirtare sostanzialmente con gli incroci fra autorialità all'europea, ma da, come dire, da super spettacolo d'autore e immaginario americano, immaginario di genere americano, personaggio curioso.
Infatti lui, forse l'ultimo film che gli ho visto produrre, o uno degli ultimi credit di cui mi ricordi, è Mr. Hula Hoop dei fratelli Coen.
Esatto.
Che è uno strano mix, appunto, un fratelli Coen più danaroso, più mainstream, con grande omaggio a un genere americano per eccellenza, ovvero la commedia rosa.
Un film da rivalutare.
Guarda, io l'ho rivisto recentemente, un film ancora molto godibile.
Straordinario, secondo me, sì. Vabbè, comunque, non parliamo di quello.
Grazie mille, Tommy. Noi ci risentiamo,
allora, ragazzi,
martedì prossimo.
Che, che cosa vi porto da Sanremo, visto che devo tornare tra uno, adesso posso riprendere la macchina e tornare, volete focaccia con le olive?
No, a me non piacciono le olive.
A me sì, prendi un po' mista, dai, un po' mista, Tommy, va bene?
Allora per Paolo focaccia alla cipolla, dai, ho capito.
Grazie, sì, ottimo per dormire. Ciao Tom!
Ciao!
Ciao, ciao, ciao.
Caro Paolo, qua ovviamente appena ci sei tu, padre fondatore, c'è gente che approfitta della tua presenza e ci segnala SpongeBob fuori dall'acqua. Uno stimato professionista, un padre di famiglia, Paolo Noto, che però ha questo vizietto, SpongeBob.
Sì, il vizio di SpongeBob. Esce, dovrebbe uscire proprio questa settimana, è il primo film in 3D di SpongeBob.
Pensa un po', e noi qua, pensa che cretini.
Lo so, io lo andrò a vedere sicuramente con un enorme sacchettone, dentro un enorme sacchettone di popcorn. Sai che SpongeBob ha il vizietto delle guest star all'interno suoi film. Nel primo SpongeBob di una decina di anni fa c'era uno straordinario David Hasselhoff. In questo qua ci sarà, Slash.
Quindi i gradi di separazione tra me e SpongeBob si riducono.
Hai capito? Quindi sei tu più vicino a SpongeBob di me in
questo
momento. Pensa
quanto è ingiusto il mondo.
Avendo tu intervistato, come cavolo si chiama Slash realmente di
ma
nome?
Che ne so, non me lo ricordo. Io sicuramente non l'ho chiamato prima, ho detto signor Slash, io e la
signor
pupona
geometra.
Elisa Gracci, signor geometra Slash. Facci lei. Allora, cari ragazzi e care ragazze all'ascolto, questo è sì il martedì di Seconda Visione, ma anche il martedì del Festival della Canzone Italiana. E quindi noi, per introdurre i film in scaletta, parliamo solo attraverso canzoni della canzone italiana.
E il nuovo giorno non arriva mai, e il buio è un fischio lontano che non finisce.
Lo devo dire io chi è, ma no.
Ma no, perché chiaro si sa, Francescone Gucci Ninone, che ha fatto tra le sue miliardi di canzoni della canzone italiana anche Signora Bovary.
Ma quante ne ha fatte quell'uomo?
Miliardi.
Però sempre, devo dire, sempre arrangiate bene queste canzoni, sempre professionali, no?
Grande Guccini, che ci ascolta sempre in streaming.
Da Pavana.
Sì. Esatto. Allora, il secondo e ultimo film di cui parliamo oggi è un film francese dell'anno scorso, diretto da Anne Fontaine, che ultimamente è arrivata in Italia con Nathalie, ormai 10 anni fa, e Coco Avant-Chanel, un biopic sulla famosa stilista, e poi Il mio migliore incubo è Two Mothers. Invece l'ultimo film che ha fatto è Gemma Bovary.
Come diavolo si pronuncerà? All'inglese, alla francese, alla provenzale, alla normanna?
Fatto sta che avete capito, insomma, che da Emma Bovary a Gemma Bovary il passo non è breve, è praticamente inesistente. Scrive tra l'altro con Pascal Bonizzer questo film, quindi insomma ci abbiamo proprio la grande francesità, diciamo.
Già, Pascal Bonizzer, già teorico del cinema, redattore di numerose riviste d'Oltralpe, uno dei principali teorici della soggettiva.
Esatto, ne so qualcosa, diciamo. È tratto però tutto il film da un romanzo a fumetti che si chiama appunto Gemma Bovary. Curioso che Emma Atherton torna di nuovo in un adattamento di un romanzo a fumetti, perché aveva già fatto di recente, per la regia di Stephen Frears, un altro film in cui si parlava di scrittori, che era Tamara Drew, Tradimenti all'inglese. Tra l'altro niente male neanche come film, o forse siamo noi che siamo innamorati di lei.
Ma chissà. A me era piaciuto tantissimo anche Prince of Persia. Non l'ho mai visto, era giusto per fare il cretino.
Allora, qual è la storia di Gemma Bovary? Beh, la storia è quella di un panettiere francese in Normandia, che ritorna al paese natale dopo una vita parigina, ritorna quindi a fare le cose con le mani,
impastare,
a fare proprio
gigno,
esatto,
con le mani in pasta, come dici.
A fare il pane nella sua bella casa di campagna. Accanto si trasferiscono dei nuovi vicini, sono una coppia di inglesi, lui si chiama Charles, lei si chiama Emma, e si chiamano Bovary. Lui, che è un intellettuale di Parigi, è un intellettuale francese, ovviamente ha tutta l'opera di Gustave Flaubert tatuata dentro le vene,
dentro
proprio,
l'anima,
esatto.
Sì, sì.
E quindi non può che pensare che la sorte di Gemma Atherton, cioè Gemma Bovary, sia la stessa di quella della famosa eroina flaubertiana.
Eh già, anche in questo caso, come in Birdman, è una specie di opera parallela in cui esiste un rapporto mimetico tra arte e vita, e in cui, come dire, la vita ha addosso la maledizione dell'arte, da cui non si può sfuggire, un destino, quello lì, da cui non si può sfuggire neanche in questo film. Ti è piaciuto, Gemma Boveri?
Ma guarda, ti dico la verità, penso che sia un film, mentre torniamo invece ad ascoltare la colonna sonora di Birdman che ci dà ritmo,
che è meglio,
penso che sia un film che mi sono visto, ho detto e penso che tra 20-25 minuti lo dimenticherò.
Io negli ultimi 20 minuti di film credo di aver guardato praticamente solo il cellulare, ma insomma questo è un mio problema, ecco.
Il film che vogliamo dire che è, come direbbero appunto gli stessi autori di Gemma Boveri, un divertissement che ha un'improvvisa diciamo virata drammatica sul finale, che, come capita spesso al cinema francese, è scritto bene e interpretato in questo caso soprattutto dagli attori protagonisti bene. Fabrice Luchini, che è Martin, il protagonista del film, è bravo, fa lo spaesato, riesce appunto, come dicevi tu Paolo, a rimanere in equilibrio tra un personaggio credibile è un 50-60enne che si trova davanti a Gemma Arterton, e voglio dire, c'hai degli impulsi.
No, come dice lui, a un certo punto il suo quella mossa impercettibile mandò in frantumi 10 anni di inattività sessuale,
di tranquillità sessuale.
Beh, non è male come definizione. Sì, appunto, gli stessi autori lo definirebbero cinema di papà. Questo qui è esattamente cinema di papà. Ambientazione di provincia, quella provincia francese. Sì, bene, bella la Normandia, appunto, è ambientato nella Senna Marittima, vicinissimo alle scogliere, alle falaise, questo film, vicinissimo a Fécamp, insomma, quella provincia che sa un po' di stivali di gomma e un po' di foreste demaniali, dove pare che non possa succedere nulla, ma invece si covano degli istinti sordidi, degli istinti che portano alla perdizione.
Che sono più o meno gli stessi che si coltivano anche in città e in montagna.
Sì, però lì hanno un rilievo diverso, cioè, come dire, lievitano meglio, come il pane che fa questo personaggio, hanno più tempo per lievitare, quindi poi vengono fuori in un'altra maniera. Ottimo, secondo me, Fabrice Luchini, niente da dire, è difficile interpretare un personaggio che, come dicevi giustamente tu, è sempre in bilico tra il tranquillo intellettualino di provincia che fa, però è passato a fare un lavoro manuale, e l'arrapato sessantenne che vede una che ha 35 anni meno di lui e perde il lume della ragione. Interessante lo shift che a un certo punto è il personaggio. Verso la metà del film l'istinto, l'obiettivo del protagonista non è più quello di esercitare un controllo sessuale nei confronti della protagonista femminile, ma quello di esercitare un controllo tout court sulla sua vita, di diventare in qualche modo
autore.
Sì, lo dice apertamente a un certo punto. Mi sono sentito come un regista. Interessante appunto questo passaggio che dà una natura vagamente luciferina da quel punto in poi all'interpretazione di Luchini. Detto questo,
non rimane molto altro, nel senso che è un film terribilmente così regolare, privo di sorprese nella messa in scena. La macchina da presa è del tutto invisibile, anche il ritmo tutto sommato, ogni tipo di crescendo viene ampiamente preparato quando mai c'è. È curioso il finale con una... Ecco, la seconda parte, come dicevamo fuori onda, è sicuramente più interessante della prima. C'è la volontà di dare dei giri in più a qualcosa, di dare un, come possiamo dire, anche appesantire un po', ecco, tutta quella che è la struttura del film, nel senso buono. Detto questo, ecco, se noi vi consigliamo di andare proprio a spendere i vostri 8 euros per vedere Birdman, di spenderne 8 per vedere Gemma Boveri.
Boh, sì, no, probabilmente consigliatissimo, ecco, ai fan
sì.
sfegatati di Gemma Arterton, che qui è meravigliosa, è semplicemente meravigliosa, ed è praticamente sempre inquadrata, fra l'altro.
Consigliatissimo anche per quelle domeniche uggiose di pioggia in cui uno magari un po' deve stirare e mettere a posto i documenti, però c'è un film alla televisione, quindi...
Esatto, o se avete un parente di mezza età, insomma, diciamo oltre i 60 anni, che vuole assolutamente andare al cinema, questo qui è un film che lo può soddisfare, perché non è mica fatto male, l'abbiamo detto.
No,
è perfettamente
professionale.
Le battute ci sono tutte, l'eterno contrasto tra inglesi e francesi, non manca nulla di quello che può far passare un'ora e 40, direi, in tutta tranquillità. Però detto questo
poca roba, decisamente è un film corretto, fin troppo,
sì.
E ci piacerebbe che questo termine fosse inteso nel senso di aggiunta alcolica.
Ma Bonizia non aveva fatto qualche anno fa un film con Caterina Murino? O sono io che sto...
Chi lo sa, potrebbe fatto in che senso, scusa?
Diretto, secondo me ne avevamo proprio parlato a seconda visione. Ah, cos'era? Piccoli tradimenti, non mi ricordo come si chiamava. No, non era questo, vabbè.
Chi lo sa. Comunque, insomma, stiamo parlando due film che hanno dei punti in contatto e per il resto invece hanno veramente un impatto, ma anche come intenzioni, molto, molto diverso. Era Alibi e Sospetti?
Credo proprio di sì. Era una specie di 10 piccoli indiani, qualcosa del genere, sempre ambientazione provinciale, sempre... personaggi un po' all'Archibugi, ecco, intellettualini.
Valeria Bruni Tedeschi c'era.
Può essere.
E Caterina Murino. Sì, avevi ragione tu. Sì, me lo ricordo. È una specie di Cluedo, però
sì,
noiosetto.
Con dei personaggi più o meno veri. Poi Caterina Murino, per cui.
Anche lì. La prossima settimana di che cosa vi parleremo, care amiche e cari amici? Siamo un po' sempre in balia, ovviamente, della programmazione cinematografica. Di certo, però, come dicevamo anche con l'amico Tommaso, vi parleremo di Whiplash, questa opera seconda di Damien Chazelle, un altro film che ha molte candidature, 5 in questo caso, alla prossima edizione degli Oscar, che racconta la storia di un batterista jazz. Uno dei film musicali più belli degli ultimi tempi, è stato detto.
Ma dai... Sai che non
così
mi viene
è.
In mente nessun altro film dedicato a un batterista? Tu che hai una memoria più archivistica
Ma
della
sai
mia.
Sai che non mi viene in mente neanche a me, se devo essere sincero.
Non c'è tipo Vita, Morte e Miracoli di Tullio De Piscopo?
Non credo.
Ancora
anche
vivo,
vivo per così. Quello. Ultimamente non è il caso di... Poi voi direte di che cosa vi parleremo, ma non lo sappiamo, perché in realtà veramente dipende da quello che succederà. Però vi ricordiamo che ci sono una serie di classici italiani che vengono riproposti al cinema, e da ieri per esempio c'è Le mani sulla città, anche per ricordare insomma il grande Francesco Rosi. Il film di cui parleranno tutti e di cui forse noi parleremo, ma chi lo sa, è 50 sfumature di grigio. Ma forse riusciremo anche a parlarvi di Selma, La strada per la libertà, che racconta la storia di Martin Luther King e del movimento che guidò negli Stati Uniti all'apice. Un altro film interessante che potrebbe essere molto divertente è Shaun, Vita da pecora, che insomma potrebbe essere di certo un film di animazione di quelli da tenere da conto. Ma io direi, caro amico Paolo, che è stato un piacere averti qua.
Io ti ringrazio, è stato un piacere essere qua, per me tuo ospite degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Seconda Visione.
Soprattutto delle ascoltatrici, certo. direbbe Tommy. No, sì. La replica di Seconda Visione va in onda su Radio Città del Capo nella notte tra mercoledì e giovedì, tra poco più di 24 ore, tra 25 ore circa. Ci potete riascoltare il giovedì mattina alle 10.35 circa su Radio Popolare di Verona. Salutiamo gli amici di Verona. E poi da domani, da mercoledì mattina, più o meno troverete il podcast sul sito radiocittadelcapo.it.